Allora, inizierei i lavori del Consiglio Comunale. Buonasera a tutti. Allora, faccio l'appello, dottore, in modo tale che, vabbè, Gianluca Coghetto presente. Sì, sì, aiuto io. Allora, Gianluca Coghetto presente, Silvia Sartorio, presente. Riccardo Del Torchio presente, Michele Bonati, presente. Francesca Pianese, presente. Enrica Bellorini, Davide Binda, Enrico Ielmini, Alessandra Aries, Emanuela Gervasini, Anton Tombolato, Fausto Emilio Brunella, assente, Lidia Maffeis, presente. Allora, sono sei punti all'ordine del giorno. Il primo punto è la presa d'atto del verbale della seduta precedente. Se ci sono delle dichiarazioni, degli interventi da fare. Prendo atto che non c'è nessun intervento. Bene, allora passerei al secondo punto all'ordine del giorno, che è il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, elenco annuale 2025, approvazione. Ritorniamo in Consiglio Comunale perché, come saprete, ci è stato affidato ci è stato dato un finanziamento per un intervento a Besozzo relativo all'asilo nido di 320.000 euro, finanziamento che ci è stato dato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha riconosciuto nel primo finanziamento dell'asilo la qualità del nostro intervento e ha voluto premiare con ulteriori 320.000 euro, chiaramente anche su nostra richiesta, l'ampliamento di quell'intervento. E quest'anno, e in questa seduta andiamo in Consiglio Comunale appunto per deliberare chiaramente il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, ma soprattutto anche per inserire nell'elenco annuale il finanziamento che ci è appena stato confermato dal Ministero. Se ci sono interventi, aprirei la discussione. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, capogruppo, un attimo, scusi un attimo. Next. No, no, reset. Prego, capogruppo Gervasini.
Sì, è una dichiarazione di voto per cui noi voteremo favorevolmente.
Grazie. Ci sono qualche altro intervento? Consigliere Arias, un attimo. Reset. Next. Uno. Enter, prego Alessandra.
Sì, buonasera. No, volevo solo sottolineare il valore che diamo a questa iniziativa, oltre che economico, infrastrutturale, anche valore sociale, in quanto l'Italia al momento è uno dei paesi in Europa con il più grande divario tra occupazione maschile e femminile e è anche un paese in cui una donna su cinque abbandona il lavoro a seguito della maternità. Quindi, grazie a questa iniziativa vogliamo garantire un accesso ai servizi educativi che possa sia ridurre questi divari di genere, quindi a livello sia nazionale ovviamente, ma anche all'interno della famiglia, quindi creare un equilibrio nei ruoli familiari e d'altra parte possa combattere le disuguaglianze economiche e sociali, ma soprattutto questa iniziativa permetterebbe alle madri di rientrare nel mondo del lavoro. Quindi garantire sia l'indipendenza economica, ma anche fare in modo che tutte le mamme possano comunque realizzarsi personalmente e professionalmente. Quindi ecco, volevo solo sottolineare quanto questa iniziativa sia importante non solo dal punto di vista dell'infrastruttura, che verrà sicuramente migliorata dal punto di vista economico, perché l'asilo nido permetterà anche alle famiglie più vulnerabili di accedere a questi servizi educativi, ma anche un valore sociale molto importante. Grazie.
Bene, grazie, grazie mille. Ci sono altri interventi? Sento sotto la porta che va e viene. Non è ok, nulla. Bene, allora passerei alla votazione. Voti a favore, alziamo la mano. Grazie. Astenuti 0, contrari 0, doppia votazione. Chi è a favore alzi la mano. Grazie. Tutti favorevoli, ringrazio il Consiglio. Bene, esatto. Bene, Prima del punto numero 3, prego, consigliere Brunella entra, quindi entra il consigliere Brunella al punto numero 3, buonasera. Consigliere, siamo partiti, siamo già al punto 2, eravamo sull'asilo, è soltanto per informare i lavori del Consiglio, grazie. Quindi entra il consigliere Brunella al punto 3 e Davide Binda si deve assentare perché c'è un rapporto parentale fino al quarto grado, quindi si deve assentare. Presento il terzo punto all'ordine del giorno del Consiglio, che è l'approvazione del permesso di costruire in variante al PGT per intervento di nuova costruzione di un fabbricato ad uso ricovero di mezzi aziendali. Dunque il passaggio in Consiglio Comunale perché attraverso uno sportello che si chiama SUAP, che è lo sportello per le attività produttive, è possibile fare delle varianti puntuali al piano di governo del territorio e dopo l'iter complicato ma comunque chiaro che prevede lo sportello, si arriva in Consiglio Comunale per approvare la proposta appunto di permesso di costruire in variante e la convenzione che è allegata. Di fatto si tratta della realizzazione di un ricovero di un'attività produttiva sul nostro territorio, possiamo fare anche il nome, insomma si chiama Martignoni, insomma, quindi non è nulla di nascosto, che ha acquistato all'asta un immobile residenziale e nelle idee dell'attività, che inizialmente erano anche quelle di trasferirsi, ma poi per motivi loro hanno deciso di rimanere lì con i mezzi, hanno proposto la realizzazione appunto di un ricovero mezzi. La convenzione prevede chiaramente una convenzione a tempo, perché chiaramente entro 9 mesi l'operatore deve iniziare i lavori. Quello che l'amministrazione ha chiesto come contropartita è quel collegamento che praticamente dall'asilo di Bogno porta fino alla via Sottocampagna, quindi la realizzazione di quel collegamento con dei parcheggi, perché quando abbiamo iniziato a discutere con l'operatore la realtà dell'asilo era ancora una realtà che in qualche modo poteva avere un modo di esistere. Allora pensavamo che il fatto di poter raggiungere anche da via Sottocampagna, realizzando un percorso pedonale chiaramente da sotto, poteva essere un elemento in più per quella struttura. Oggi chiaramente lo scenario è un po' cambiato, sta cambiando, però riteniamo che quello possa essere comunque un'opera utile, non soltanto per chi va all'asilo, ma anche per tutti i residenti di Bogno che vogliono andare in sottocampagna. Tra l'altro era un percorso che c'era, che poi è stato abbandonato, e quindi la nostra volontà è stata quella appunto di concentrarci su quest'opera. L'intervento permette oltretutto all'edificio, perché il nuovo edificio viene arretrato rispetto all'edificio residenziale presente, e c'è una forma di compensazione di oneri, oltre oneri dovuti, ma anche quelli diciamo straordinari per l'intervento, e quindi c'è questa sorta di bilanciamento economico dell'opera. In questa sera in Consiglio Comunale ho chiesto anche la presenza dell'architetto Cusano, che ha seguito dal punto di vista tecnico la procedura, chiaramente una procedura che ha avuto tutti i passaggi, tutti gli iter autorizzativi, anche tutte le forme di pubblicità, perché è stata esposta, è stata in qualche modo oggetto anche di osservazioni più o meno presentate. Questa sera invece la presentiamo al Consiglio Comunale appunto per la fase dell'approvazione di questo permesso di costruire. Ora magari aprirei la discussione, poi se ci sono domande di carattere tecniche l'architetto Cusano è qui per rispondervi, se qualcuno di voi vuole intervenire. Ci sono interventi? Consigliere Brunella, un attimo, scusi solo, un attimo consigliere. Prego.
No, solo una precisazione. Siccome si tratta di una variante al PGT.
Sì.
E siccome è un documento che noi come gruppo abbiamo, in cui noi abbiamo espresso parere negativo.
Okay.
In questo caso però si tratta di una questione puntuale. Non più in un contesto generale di documento, ma è una, un'osservazione puntuale. Per cui, intanto, il discorso del collegamento tra la parte centrale di Bugno e la via Sottocampagna, indipendentemente dal discorso dell'asilo, è sicuramente una cosa positiva. La seconda cosa è che comunque sia si tratta di un'attività, diciamo, ci sono, scusate, si tratta di un'attività produttiva, quindi è un discorso che non, da cui non si vede ovviamente una speculazione dal punto di vista abitativo, tutt'altro. È una persona, è una ditta che vuole fare un certo tipo di discorso da questo punto di vista, per cui il nostro voto sarà favorevole indipendentemente dal discorso generale del documento. Grazie.
Bene, grazie. Allora io andrei, se non ci sono domande, Archetto Cusano, grazie per essere intervenuto. No, ma puoi rimanere con noi, va bene. Bene, allora passerei alla votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari 0, astenuti 0, doppia votazione, chi è a favore, grazie, 0 astenuti e 0 contrari, ringrazio il Consiglio. Davide Binda può rientrare, grazie. Passerei al quarto punto all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio consolidato 2024, passerei la parola a Michele Bonati per la presentazione. Un attimo Michele. Prego.
Buonasera, allora come ogni anno entro il 30 settembre la norma ci dice che dobbiamo presentare il bilancio consolidato del nostro ente. Il bilancio consolidato è previsto per gli enti con la popolazione sopra i 5.000 abitanti e che ovviamente abbiano delle partecipazioni con cui fare questi conti patrimoniali ed economici. Consiste di fatto nel sommare al bilancio consuntivo che abbiamo, al rendiconto che abbiamo approvato lo scorso aprile, i risultati delle amministrazioni partecipate dal nostro ente. Quindi la prima fase è verificare il perimetro di consolidamento, quindi nel nostro caso, come oramai è ferma da un po' questa situazione, abbiamo le nostre partecipate, sono Alfa, per quanto che è una partecipazione diretta per l'1,325%, abbiamo Prealpi Servizi Liquidazione che è una partecipazione indiretta per lo 0,47% e l'autorità di bacino che è un ente strumentale partecipato, un ente pubblico non economico, allo 0,30%. Di queste società la Prealpi Servizi non rientra nel perimetro di consolidamento perché ha una quota inferiore all'1% e di partecipazione anche se indiretta, quindi il perimetro di consolidamento per il Comune di Besozzo è quello del Comune di Besozzo, Alfa e Autorità di Bacino. Come si forma il bilancio? Praticamente è una somma aritmetica delle risultanze dell'attivo, passivo, costi e ricavi delle società, chiaramente per l'intero il Comune di Besozzo e per la quota di pro quota di partecipazione per le altre società. Quindi Alfa, che comunque ha un bilancio molto più grosso del nostro, per noi incide di meno perché è l'1,325% dell'attivo, del passivo, del patrimonio che viene sommato. I risultati delle società partecipate sono positivi, quindi non si chiedono interventi da parte nostra, cioè non ci sono rischi di intervento. C'è successo qualcosa? È morto. Mi sono fermato perché.
Beh, iniziamo andiamo avanti, e poi il limite.
Ok, allora quindi per parla breve, i numeri sono un po' quelli che già conosciamo per quanto riguarda il Comune di Bedozzo, in quanto abbiamo già approvato il rendiconto. Alfa non incide in maniera negativa, ci sono delle variazioni positive per quanto riguarda sia l'utile che il patrimonio, e poi abbiamo acquisito il parere del revisore che considera i dati corretti, e quindi sottopongo alla votazione il bilancio consolidato dell'esercizio 2024.
Bene, aprire la discussione, se ci sono qualche chiarimento, qualche richiesta di intervento. Consigliere Tombolato, un attimo. Allora, prego.
Sì, no, è semplicemente una dichiarazione di voto che è anche ripetitiva di quello che è l'orientamento che è stato mantenuto nel corso anche delle discussioni precedenti, ossia una dichiarazione di astensione dal momento che questa è un'attività di consolidamento, è una questione prettamente tecnica, per cui questa è la ragione del voto.
Grazie. Ci sono altri interventi? Passerei allora alla votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari? Astenuti? 4. Doppia votazione anche qui. Chi è a favore alzi la mano. Grazie. Contrari? 0. Astenuti? 4. Bene, grazie. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, che è la variazione numero 10 al bilancio di previsione 2025-2027. Come vedete, il nostro bilancio è ricco un po' di variazioni proprio perché ci sono stati in questi mesi ingressi, uscite un po' particolari, però adesso magari sempre Michele Bonati ci racconterà l'oggetto della variazione. Prego Michele, aspetta. Prego.
Allora, l'oggetto della variazione, beh, come al solito quando andiamo in consiglio approfittiamo sempre delle indicazioni degli uffici per quanto riguarda la gestione del piano economico di gestione, quindi se ci sono degli interventi da fare recepiamo sempre questa esigenza. In questo caso l'esigenza è stata, e allora in linea di massima per le voci più grandi è stata quella un po' di adeguare per quanto riguarda la spesa i costi delle utenze che sono state in crescita rispetto alle stime segnalate dal punto dei servizi lavori pubblici. Per quanto riguarda gli investimenti, noi andiamo a mettere ancora un po' di soldi nella manutenzione straordinaria della scuola media, sia per quanto riguarda il completamento delle opere che per l'acquisto degli arredi. Mettiamo anche dei soldi per gli acquisti degli arredi degli studi medici, dico solo le voci principali perché le altre sono abbastanza insignificanti, e per delle attività in vista del Natale. Per quanto riguarda le entrate, andiamo a coprire gli investimenti con principalmente due voci, una applicando ancora un po' di avanzo di amministrazione per 79.000 euro e poi rilevando un contributo agli investimenti che non era stato ancora accertato per 60.000 euro, che riguardava dei contributi per la mitigazione dell'ex cartiera, comunque mancavano 60.000 euro di entrata. Abbiamo anche, possiamo rilevare anche un'entrata, una tantum dal GSE come incentivi per l'intervento fatto alla palestra sugli impianti fotovoltaici, quindi ci ritornano 13.700 euro. E poi abbiamo aggiornato un po' la parte, gli oneri di urbanistica, sia in entrata che in minore entrate che in maggiori entrate, con un saldo positivo. Diciamo che il senso della variazione è questo, per arrivare un po' preparati all'ultima parte dell'anno e non avere sorprese sui capitoli di spesa, che sicuramente un ultimo intervento lo faremo con l'assestamento finale prima della chiusura dell'anno.
Grazie. Grazie, allora aprire la discussione, se ci sono degli interventi su questa variazione in particolare. Consigliere Brunella, un attimo. Prego.
No, solo una dichiarazione di voto. Alcuni degli interventi che sono stati spiegati dall'assessore ci trovano ovviamente d'accordo quando si tratta di scuola piuttosto che gli interventi per
gli ambulatori.
Ecco, non mi veniva, scusate, per l'ambulatorio. Per cui alcune voci ovviamente, ma esiste un altro problema. Bene dice sempre l'assessore Bonatti che cogliamo l'occasione, ma proprio cogliere l'occasione e mettere tutto insieme, ahimè, per noi diventa il contrario. Per cui quando si tratta di un intervento singolo su cui siamo favorevoli, tipo per esempio l'asilo nido, eravamo d'accordo, quando sono così generali purtroppo il nostro voto è contrario.
Bene, grazie anche per la dichiarazione di voto. Ci sono altri interventi? No? Passerei allora alla votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari 4, astenuti 0, anche qui chiederei la doppia votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari 4, astenuti 0. Grazie. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del DUP, che è il documento di programmazione per l'anno 26-28, questo documento che ha avuto anche il parere positivo del revisore, giusto? Ed è il DUP, come più volte ricordato, è già stato adottato lo schema di documento in giunta lo scorso luglio e adesso siamo in consiglio per l'approvazione del documento, è un po' il documento principe che racconta un po' e pianifica le azioni che l'amministrazione vuole fare. Siamo verso la fase di arrivo del nostro mandato e quindi in alcune parti troverete, come la cultura o il benessere, chiaramente la continuazione degli interventi e delle attività che sono molto frequenti, così come nei servizi sociali, mentre per quanto riguarda il discorso dei lavori pubblici la tendenza è un po' quella di rallentare perché abbiamo tanta carne al fuoco effettivamente. Quindi l'obiettivo per questo, poi magari succederà qualcos'altro, però oggi l'obiettivo è quello di terminare i tanti cantieri che sono aperti e non andare ad appesantire non soltanto l'ufficio tecnico ma poi tutta la nostra struttura, perché l'obiettivo è quello di terminare i cantieri nei tempi richiesti dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Quindi un po' il punto è proprio quello di mettere concretamente a terra questi progetti che sono per noi importanti, per noi come comunità chiaramente riteniamo che siano veramente interventi strategici. Quindi adesso io molto sommariamente ho raccontato, non so se qualcuno di noi vuole raccontare qualcosa in più oppure se questa discussione, questa presentazione mia può essere già un aiuto per aprire magari una discussione in consiglio comunale. Quindi io, bravissimo, allora ok, Michele ti do subito la parola, scusami, vai Michele.
Sì, no, volevo aggiungere soltanto che il DUP quando viene presentato per la prima volta, quindi a luglio e a settembre, non ha ancora si riferisce con i dati di bilancio provvisori alla data, perché il DUP poi ricepirà nella nota d'aggiornamento più avanti quello che sarà il bilancio di previsione dell'anno prossimo. Il bilancio di previsione è sul triennio, ma ovviamente il DUP deve seguire la scadenza di mandato. Quindi sappiamo che il DUP è composto da una programmazione strategica che segue il quinquennio del mandato e quindi arrivando il mandato a fine 2027 contiene la parte strategica, si ferma al 2027, per cui che in realtà dura 5 anni, ma avendone fatti 3 ci sono solo 2 anni dove troverete le crocette sugli interventi che si vogliono ancora portare a termine. Per quanto riguarda il bilancio è sempre triennale, ma ovviamente sarà più concentrato sull'anno di mandato dell'anno successivo, mentre i due anni seguenti saranno sempre legati un po' alla storicità, perché poi quando si insiederà una nuova amministrazione più avanti potrà decidere di cambiare le strategie e quindi ci sarà un nuovo linea di mandato eccetera. Quindi è un DUP che inizia a essere più corto dei precedenti perché si avvicina alla fine del mandato. Volevo solo fare questo tipo di
corretto.
Questo poi è sottolineato anche un po' più volte nel parere del revisore, questa circostanza, quindi per il resto diciamo che non cambia molto rispetto a prima, perché le linee non sono cambiate, salvo quello che si può implementare durante la gestione del mandato.
Bene, grazie Michele. Aprirei la discussione ora per interventi o chiarimenti. Se qualcuno... Consigliere Brunella. Prego.
Io avrei due domande da fare, riferite quindi non al globale, ma due domande specifiche. La prima è questa. A pagina 18 ci sono i servizi al cittadino. Vorrei cercare di capire perché quando si parla di scuole elementari, il numero 3 continua anche nel futuro. Se non sbaglio, adesso non sono più 3.
Formalmente sono 3. Sì.
Ecco, no, ma per carità. E l'altra cosa invece, anche qui è solo una precisazione, perché quando si parla di depuratore c'è scritto no. Volevo capire se il no è perché non è gestito direttamente o se invece la motivazione è un'altra. L'altra cosa invece che mi incuriosisce è questo. Alla pagina 70, dove si parla di assetto del territorio, parlando della sistemazione delle vie 25 aprile e via Roncari, c'è un periodo in cui si dice che questo intervento, diciamo, nella via centrale del paese impone una più ampia riflessione sulle aree da destinare a parcheggio, quali l'area d'uso e l'area ex telecom, e perché si dice due potenziali spazi di sosta ubicati in ambiti strategici a servizio di numerose attività e servizi pubblici, queste aree adeguatamente configurate potrebbero permettere di liberare alcune vie centrali dalle auto. Qui la domanda è di questo tipo, fermo restando la descrizione che ovviamente è generica perché su un DUP è così. È possibile avere qualche idea un pochino più precisa, se esiste, che cosa significa questa descrizione abbastanza generica, ovviamente, per quello che riguarda il discorso parcheggi e area parcheggio? Grazie.
Allora, io partirei dal numero 3, che è la prima richiesta che hanno fatto delle scuole. No? Noi oggi abbiamo accorpato due scuole, che è la Mazzini e la Pascoli, dentro un unico edificio, sostanzialmente. Oggi sono due realtà. È rimasto 3 perché il percorso di fusione che vorremmo creare, che stiamo percorrendo, potrebbe avere anche dei tempi e dei non diretti, nel senso che potrebbero anche esserci per più anni queste due realtà dentro lo stesso istituto. Stiamo avendo un tavolo di confronto con il provveditore, appunto, per capire la forma migliore, perché sappiamo che fondendo delle scuole ci saranno dei posti di lavoro in meno anche, quindi tutto il tema che dobbiamo affrontare insieme al provveditore è anche capire banalmente dal personale non docente al personale docente questo tipo di percorso. Quindi è per quello che abbiamo tenuto il 3. Quindi questo è un tema, perché comunque è un aspetto delicato che dobbiamo affrontare, che dobbiamo in qualche modo gestire. Dunque, invece il tema del depuratore, invece perché non è gestito da noi, e quindi c'è Alfa che è il soggetto gestore, via 25 aprile e via Eduse sostanzialmente, parcheggio Duse e parcheggio Telecom, oggi Battisti. Allora, quando il piano è stato adottato nel maggio, Battisti non era ancora completato, per essere molto chiari, nel senso che Battisti l'abbiamo completato all'inizio di settembre. La frase che è inserita dentro è che sostanzialmente Battisti e Duse possono essere, e però capire come Duse, quale risultato otteniamo su Duse, possono essere degli elementi importanti appunto per ridefinire una strategia di parcheggi che già in parte abbiamo negli anni scorsi cercato di percorrere. Allora, qual è il punto? Che Duse potrebbe rappresentare, chiaramente andando a parlare, stiamo diciamo confezionando una serie di proposte, veramente un elemento strategico per, come offerta di parcheggi, esempio la possibilità di realizzare un multipiano, dico banalmente, okay? Piuttosto che realizzare su quell'area che noi abbiamo previsto all'interno del PGT, quindi dei parcheggi a raso. L'obiettivo è quello di dotare le aree Battisti più la convenzione con il parroco, più Sant'Anna, sono 80 posti auto sulla sinistra, oggi Duse ne offre circa 70, se noi riuscissimo, in più abbiamo il parcheggio sotto l'edificio Porrini, che è anche quello nostro, anche sottoutilizzato, l'idea è veramente costruire un'offerta di parcheggi che è prossima all'asse commerciale e che ci permetta di diciamo, garantire una vita e un'offerta non soltanto per le attività commerciali ma anche per i residenti. Quindi questa frase che forse non è chiarissima, però dice che questi due ambiti sono veramente strategici. Battisti lo diventerà ancora di più quando riusciremo a implementare il progetto nella sua completezza, cioè quello di riuscire a collegare Battisti con la via Roncari attraverso un percorso pedonale, no? Perché Battisti nell'idea di progetto ha proprio questa funzione, quello di essere collocato a ridosso della nuova scuola, a ridosso della chiesa, ma anche poter offrire con un collegamento pedonale la possibilità di implementare i posti auto su via Roncari, oggi di non esiste uno spazio o un'area. Quindi l'idea del Battisti era proprio quella di dire nel momento in cui questo collegamento sarà attivo, un collegamento pedonale, noi paradossalmente potremmo avere delle persone che parcheggiano e possono accedere ai servizi del commercio lungo la via Roncari. Oggi questo non è possibile direttamente se non facendo un giro da un'altra parte, però abbiamo sempre ragionato principalmente sull'offerta sulla via 25 aprile, grosso modo. Vorremmo, così come l'altro aspetto importante, secondo noi importante, è quello di realizzare un collegamento pedonale da via De Bernardi che permetta attraverso un ponte di arrivare direttamente sulla via Roncari e quindi accedere anche lì. La strategia è quella di allontanare il maggior numero di auto rispetto agli assi principali, ma questa lontananza deve essere una lontananza caratterizzata dalla facile arrivo a piedi, stiamo parlando di due minuti e mezzo, nell'asse principale commerciale. È un po' la strategia, è per quello che queste due aree, dico, hanno una visione un po' strategica, perché nel momento in cui Battisti riesce ad essere anche un aiuto per la via Roncari, oltre ad essere chiaramente collocato in un'area strategica e di prossimità con alcune funzioni pubbliche come la scuola, ma piuttosto come la chiesa, come chiaramente i negozi, potrebbero offrire veramente un modo diverso di parcheggiare e di vivere anche gli spazi pubblici di Besozzo. Adesso non so se l'ho fatta troppo grande, non lo so. Perfetto, questa è un po' diciamo, la volontà di dire, sono due punti strategici. sono, ho risposto a tutto?
Sì.
Perfetto. Tombolato? Consigliere Tombolato? Ah, no. Consigliere Brunella, lei voleva completare?
No, no, volevo fare una dichiarazione di voto e fare un commento. Ah. Se è possibile.
No, no, ma... no, no, per l'amore di Dio, basta che vi decidete voi chi vuole intervenire per primo, per me. Okay. Grazie.
No, è una domanda sempre da un punto di vista di interesse per quanto concerne la documentazione. Volevo un supporto nella lettura della tabella a pagina 76, proprio per capire di che cosa c'è inserito e soprattutto quando è inserita le facoltà assunzionali, lorde disponibili del quinquennio precedente, come va letto questo documento, proprio per capire... Cioè in generale quando si vedono gli Excel pieni di rossi ci si spaventa, no, ma sono sicuro che
guardi, approfitterei che della presenza della responsabile per chiarire un attimo il punto. Un attimo. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto partiamo dall'annualità, viene riportata ancora l'annualità 2025 perché ovviamente in questa fase, non essendoci ancora la parte numerica dell'attività 26 e 28, praticamente al momento viene riportato quello che è oggi la situazione, quindi la fotografia è al 2025. Poi con la nota di aggiornamento ovviamente questi dati verranno aggiornati con il nuovo fabbisogno. La tabella è un po' complessa perché innanzitutto tiene conto di due normative. Una che è ancora la spesa del personale ai sensi dell'articolo 1,557 o 562 del 2006. E l'altra invece è praticamente una disposizione ministeriale che risale all'anno 2020. Quindi in sostanza la prima parte prende ancora in considerazione le spese del triennio 2011-2013 perché comunque è un paletto, diciamo, la base sulla quale dobbiamo comunque fare i conti, quindi viene calcolato il triennio ed è fissato appunto dalla norma che citavo prima, il triennio è 2011-2013 e quella è la media. Poi vedevo che lei mi aveva appunto mandato una richiesta a questo proposito. La tabella che vede sotto è quella della soglia praticamente, no? La normativa prevede appunto per queste annualità, quindi poi dal 2020, 21, 22, 23, 24 e dal 25 seguenti rimangono invariate al dato del 24, queste soglie che lei vede in queste tabelle, e noi siamo un comune tra i 5.000 e i 9.999 abitanti, quindi noi dovremmo stare nella soglia del 26,90. Noi... sì, 26,90 che praticamente è la percentuale tra la spesa... del personale e le entrate correnti. Non so se sono stata chiara, perché appunto essendo abbastanza complesso ci sono diversi parametri, non so se sono chiara o se...
Cioè possiamo avere tanto personale in base al 26%,
26,9%. Ok, questa è una cosa. Poi la tabella successiva parla del quinquennio precedente riferito alla normativa del 2020, quindi dal 2014 al 2019 i resti assunzionali sono quelle quote di personale cessato e poi magari non ripristinato da subito ma utilizzato nelle annualità successive, quindi quella è la fotografia della situazione dei resti assunzionali alla data del 2019, che era l'ultimo anno che diciamo era ancora attuata questo metodo di calcolo. Nella tabella sotto appunto vede accertamenti dell'entrata, quindi prende in considerazione i tre rendiconti precedenti e fa la media.
Che 7 milioni
ok, 5. Esatto. viene tolto il fondo praticamente, e qui praticamente abbiamo il valore delle entrate correnti che noi, sul quale si praticamente viene fatto il calcolo. Il nostro parametro, come dicevamo prima, era il 26%, ma sulla fotografando la nostra situazione noi avremmo il 18,77%, quindi in realtà avremmo un buon margine per le assunzioni. Peccato però che la normativa dice ovviamente che bisogna tener conto della sostenibilità della spesa nei bilanci delle annualità successive, per cui in realtà non è poi così veritiero che riusciamo poi a incrementare, perché a livello teorico possiamo incrementarlo, ma poi se guardiamo la realtà del nostro bilancio purtroppo non è proprio così attuabile. Non so se sono stata chiara, se volete fare qualche domanda.
Ho capito anch'io,
voglio aggiungere... Aggiungo una cosa, cioè in sostanza la sintesi di quello che è stato detto è che noi oggi sulla base della media dell'11-13 che era 1.300.000 possiamo aumentare la spesa fino a arrivare al 26,90% della media delle entrate. Quel numero lì sarebbe che noi potremmo spendere fino a 1.860.000 euro all'ordo dell'IRAP per il personale. Quindi quasi 500.000 euro in più di quello che spendiamo adesso. Ma la spesa corrente, sapete qual è la nostra situazione, la spesa corrente, che ci mancano i soldi a volte per fare le manutenzioni. Quindi mi spiace per il personale, ma deve darsi da fare con poche risorse. E a volte anche la difficoltà che abbiamo a completare alcuni lavori sia all'ufficio tecnico oppure nella gestione delle manutenzioni eccetera, internamente è molto difficile perché non abbiamo la possibilità di reperire personale. Volevo solo chiudere la tabella in questo modo.
Bene, ok. Brunella, consigliere Brunella, che voleva, aspetti un attimo, le chiedo scusa io. Prego.
Grazie. No, sulla sua spiegazione è stata chiarissima. Non è che quello che c'è scritto era poi così fuori posto. È chiaro che, visto che l'assessore Bonatti diceva prima che il DUP diventa sempre più corto, quello che c'è scritto qui diventa sempre più lungo. Mi spiego. Quando si fa riferimento all'ex Telecom, al di là del discorso del collegamento con via Roncari, sì, per quello che riguarda l'area parcheggio sostanzialmente è un'area definita che, proprio perché è dell'ente comunale, è così, quindi uno sa di che cosa sta parlando. Per l'area d'uso invece il discorso è leggermente diverso. Perché? Perché non è un'area che sostanzialmente domani mattina viene acquisita, cioè è un discorso molto più lungo. E per tornare al discorso dell'assessore Bonatti dal punto di vista economico, è chiaro che non è così facile acquisire un'area di quel tipo, non come l'area ex Telecom. Ora, sull'area d'uso posso capire che ci possano essere ipoteticamente parecchie soluzioni, che poi sia un multipiano, sia lo scavare qualche galleria, o sia trovare una soluzione diversa, nella sostanza su quell'area è logico che se si potesse fare un intervento di tipo diverso, ci fosse la possibilità dal punto di vista economico per intervenire, si potrebbe farlo. Fermo restando che in questo momento però quell'area lì è un'area di un privato, quindi non è così facile. Perché dicevo che qui diventa lungo? Perché, ahimè, la questione non è così facilmente risolvibile. Ora presumo che ci sia la possibilità di fare un DUP più lungo se poi l'amministrazione continuerà. Resta il fatto però che oggi è un, come dire, non lo chiamo sogno perché non è mai vero che sia un sogno, però per adesso è un progetto, diciamo, a lungo termine, che potrebbe anche non avverarsi, insomma, o comunque avrà delle difficoltà. Poi, se sto parlando per il bene del comune, è chiaro che per quello che riguarda la cittadinanza, se ci fosse la possibilità di risolverla, ovviamente sarebbe positivo. Mi permetto soltanto di fare un richiamo. Io suggerirei, visto che nel frattempo, intanto che aspettiamo che si riesca a risolvere il problema del DUS, l'ho già detto qualche mese fa, forse se cerchiamo di sistemare un attimino l'area di Sant'Anna, magari qualche macchina in più, forse si potrebbe sistemarla. Perché è vero che sarebbe bellino andare a liberare le vie dalle macchine, però non è così automatico, cioè quando si tolgono i parcheggi, poi dopo da qualche parte bisogna pur metterli. E nel frattempo però è un peccato che ci sia un'area che non è utilizzata, o comunque è utilizzata non al massimo. Ecco. Perché capisco che poi il problema del commercio di vicinato non sia una questione solo di parcheggi, perché il problema è sicuramente diverso e probabilmente non è neanche un problema di distretto del commercio. La questione è ben più grande, quindi ovviamente non si risolve con l'area ex Telecom, per carità, o con altre aree. L'altro discorso è vero che, e poi termino, è vero che se si trovano aree anche piccole e anche poco distanti dal centro possono essere utili per fare in modo che si liberino un pochino le strade. Resta un problema, purtroppo, il centro di Besozzo inferiore, così come il centro di Besozzo superiore. Noi abbiamo due centri, sia il centro storico che l'altro, purtroppo non è un centro che ha delle strade che girano attorno. La strada principale purtroppo passa nel centro. Questo succede a Besozzo superiore, per quello e succede a maggior ragione nel Besozzo inferiore. Ora diventa ovviamente più difficile avere le aree dove mettere le macchine e poi entrare in centro, perché se non fosse così si potrebbe pensare alle aree pedonalizzate piuttosto che a orari, insomma, non è così semplice il nostro centro. Per cui il mio invito sarebbe quello di riuscire, se è possibile, a sfruttare meglio le aree che ci sono. E questo è il riferimento ovviamente a Sant'Anna. Detto questo, il nostro voto sul TUP, visto che riguarda un discorso generale, e se ci siamo candidati contro, qualche motivo ci sarà pure stato ovviamente voteremo contro. Grazie.
Grazie, grazie anche per i suggerimenti. Sul tema della mobilità, forse l'altra volta Davide Binda aveva già indicato qualcosa, nel senso che abbiamo avviato uno studio che ha come tema l'agenda della mobilità, perché non è un vero piano urbano del traffico, e speriamo e pensiamo che da questo documento nascano spunti. Sono i presupposti, però, al di là delle nostre legittime e giuste osservazioni, però questo documento ci può garantire anche una base, diciamo, conoscitiva un po' importante e solida, fatta di numeri, ma visto che il documento è un documento proprio di mobilità, potrebbe anche fornirci degli spunti, delle azioni concrete per migliorare la viabilità e anche la fruibilità dei nostri spazi, non soltanto per le auto ma anche per i pedoni. Quindi confidiamo in questo studio, che avrà probabilmente ancora la gestazione di un paio di mesi, presumo, grosso modo, e anche questo può essere un documento in più che ci possa aiutare, che ci aiuterà secondo noi nel prendere delle decisioni sulla mobilità. Però ripeto, lo spunto, i suggerimenti di Sant'Anna e del Duse sono sicuramente suggerimenti che raccogliamo. Sul Duse possiamo dire qualcosa in più, magari che un'idea di massima, una prima idea per confrontarci in modo strutturato con la proprietà la stiamo perfezionando proprio in queste settimane ed è nostra volontà provare a costruire un tavolo prima della fine dell'anno con la proprietà per poter intervenire su quell'area come amministrazione. Quindi chiaramente poi stiamo valutando anche costi-benefici, stiamo valutando una serie di parametri. È chiaro che potendo fare un'operazione come abbiamo fatto con Telecom, che comunque abbiamo avuto la proprietà favorevole nella cessione dell'area, abbiamo avuto uno scenario temporale di 4 anni, grosso modo, perché poi la proprietà era anche una proprietà un po' voglio dire, complessa per la sua struttura, fondi dentro fondi, altri fondi. Qui invece ci troviamo una proprietà privata che in modo legittimo non ha volontà di cedere l'area in modo bonario. Quindi l'apertura che noi vorremmo provare a fare è quella di non forzare oggi la mano con la proprietà, ma intavolare un dialogo per arrivare a una soluzione condivisa. E siccome siamo anche convinti che si possa ingaggiare il privato laddove il privato, pubblico e privato riescono a dare un bilanciamento, una remunerazione da parte del privato e un servizio pubblico da parte nostra, la volontà è proprio di non arrivare a un testa a testa con il privato, ma quantomeno stuzzicarlo in un'operazione che potrebbe essere anche un'operazione fruttuosa anche per il privato, che chiaramente decide di investire in una struttura che poi può avere una funzione anche pubblica, tipo un parcheggio multipiano, per essere molto chiari. Quindi la volontà di andare pubblico e privato rimane, è sicuramente una soluzione più complessa, è una soluzione che poi non è neanche nelle corde, non abbiamo mai sperimentato e percorso questo tipo di attività, nel senso che noi di solito siamo abituati ad acquistare un'area, per portarla. Quindi il tema del pubblico-privato è un tema che stiamo, e anzi del partenariato pubblico-privato, che è uno strumento nuovo anche per noi, è un tema che stiamo valutando con la proprietà privata e che vorremmo sottoporre al proprietario dell'area. Scusate se sono andato lungo, forse. Ci sono altre richieste di chiarimento, altre delucidazioni? Prego, consigliere Convolato.
Partendo con la premessa che sicuramente in un documento particolarmente esteso ci sono molti punti che sono condivisi, come già anticipato, poi ovviamente soprattutto anche nel ruolo di chi è in opposizione, molto probabilmente più si legge una documentazione più si trovano magari punti dove ci sono delle differenze. Soffermandomi sulla parte di quello che è un orientamento in generale di un DUP, ossia quello di poter dimensionare quelli che sono gli obiettivi, nel leggere il documento una parte sicuramente è determinata da quello che è l'orientamento da parte dell'amministrazione con una forte vocazione verso quello che sono gli interventi per pedonalizzare maggiormente, o meglio incentivare la viabilità dei pedoni attraverso quella delle biciclette e così via. Dall'altra però anche viene citato quello che è per esempio il trend demografico, che se uno dovesse poi anche guardare nel lungo termine sicuramente la demografia suggerisce che sicuramente è interessante questo genere di interventi, che sicuramente sono anche ovviamente un miglioramento anche di quella che è la qualità della vita, ma anche sicuramente l'attenzione anche di quella che è la viabilità, l'attenzione alla manutenzione di quello che è il centro del paese e così via. Come anche il trend demografico che è stato citato ci fa ovviamente percepire che sicuramente non possiamo immaginarci che tra 15 anni e 20 anni a Besozzo potranno esistere un numero infinito di realtà scolastiche. Già una proposta educativa che comunque storicamente a Besozzo si ferma da un punto di vista pubblico alla scuola media, sicuramente ci possiamo anche capire che non ci saranno, come si è stati abituati, così tante scuole. Quello che però mi lascia perplesso, soprattutto quando si parla di dimensionare, è che, visto che anche lo stesso documento più volte cita il trend demografico, sicuramente sono stati fatti interventi molto importanti lato interventi scolastici, sicuramente di edifici che necessitavano di questo genere di interventi. Poi viene citato per esempio il caso del Sonnino, che ovviamente è un interesse sicuramente in futuro per la rigenerazione di quell'area. Dall'altra parte bisogna riconoscere che gli enti locali, tutti gli enti locali a prescindere di quello del nostro nello specifico, sicuramente il PNRR ha rappresentato un ammontare di risorse praticamente senza precedenti, e soprattutto la possibilità per una qualunque amministrazione poter riuscire ad avere questo genere di interventi dove non si va ad esporre da un punto di vista debitorio è sicuramente una cosa che ha favorito tutti gli enti locali. Come anche dall'altra parte si è consapevoli, si spera che anche le cause che hanno portato alla costituzione del PNRR non si ripresentino, difficilmente possiamo immaginare nei scenari da un punto di vista anche banalmente di finanza pubblica che ci saranno delle risorse con queste modalità. Da un punto di vista pratico, visto che viene inserito il Sonnino come volontà di farci un plesso scolastico, si stanno investendo risorse a riguardo. Esattamente da un punto di vista proprio nel concetto di dimensionare, qual è la parte di, come si dice, proprio pratica per poterlo attuare? Questa è la domanda che già in passato abbiamo anche presentato.
Sì, allora provo a risponderle dicendo che sul Sonnino noi abbiamo sempre valutato una progettualità che ha la finalità scolastica, ma non è che abbiamo cambiato completamente la nostra strategia. Abbiamo sicuramente allargato un po' la strategia perché abbiamo anche partecipato a dei bandi di attività culturali per rigenerare quell'area. Riteniamo però che Besozzo possa avere anche uno spazio che storicamente ha avuto nella formazione professionale, e quindi tutto quel sistema di che oggi è un po' cambiato, dell'agenzia formativa, che possa in qualche modo essere localizzato qui a Besozzo, perché noi pensiamo che il piano nazionale di ripresa e resilienza, così come anche i finanziamenti regionali, alla fine siano degli strumenti che permettano ai comuni di aggiornare e perfezionare quella che è la città pubblica, gli spazi pubblici, l'offerta pubblica. Quindi offerta delle scuole, offerta degli spazi all'aperto, offerta delle ciclabili, sono tutti prendere soldi per, senza avere un'idea di dove sarà Besozzo nel 2030-2050 non è utile per nessuno. Quello che abbiamo cercato di fare e che cerchiamo sempre di fare è quello di intercettare dei fondi che possano migliorare l'offerta di quello che noi oggi abbiamo a Besozzo, quindi diventare attrattivi anche rispetto magari a nuove localizzazioni di nuove coppie, perché è vero che c'è un calo demografico, però potremmo essere più attrattivi per alcuni servizi, per la capacità che noi abbiamo di essere magari anche ben connessi con delle reti ferroviarie o infrastrutturali, perché il nostro comune possa essere un elemento attrattore per giovani coppie. Questo giovani coppie, ma nuovi cittadini anche. Faccio l'esempio del Sonnino. So che è un esempio che le piace, consigliere, sul tetto verde, no? Ad esempio, il tetto verde è stato un presupposto perché noi poi abbiamo potuto attingere a quel finanziamento che ci ha permesso di realizzare i parcheggi in terra, i parcheggi spugna e quello. Ma questo è stato veramente un intervento. Ho qua davanti a me la legge di Regione Lombardia del giugno 2025 che parla del cambiamento climatico, no? E tra le azioni che individua come prioritarie, firmata da Fontana, è quello di promuovere, ove possibile, l'impiego di tetti verdi nelle aree urbane o nei contesti soggetti a rigenerazione, riconoscendo il ruolo nella riduzione del carico idrico sulla rete di drenaggio urbano e nell'isolamento termico degli edifici. Quindi anche Regione Lombardia, anche i progetti che noi ogni tanto, giustamente, lei ci critica, sono progetti che paradossalmente arrivano anche da un input di Regione Lombardia, che nel giugno del 25, con la legge regionale 11 del 2025, che ha un titolo importante, che si chiama Legge per il clima, norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, indica il tetto verde come un elemento di qualità e strategico, insieme appunto ai parcheggi spugna, insieme al recupero delle acque. Quindi cosa vuol dire? Che quello che cerchiamo di fare è quello non tanto di andare in giro a intercettare i bandi, perché ci piace intercettare i bandi, ma quantomeno dare nei progetti che facciamo un'idea aggiornata del nostro territorio. Così come Besozzo è stato attrattivo per le attività industriali, che oggi non ci saranno più, dobbiamo essere capaci di costruire della qualità e delle attrazioni che siano diverse rispetto a quello che oggi non c'è più. Dobbiamo lavorare su quello che noi abbiamo di importante, il fiume, l'asse commerciale, questa è un po' l'unica carta che noi abbiamo, e tutti i progetti dal distretto del commercio piuttosto che dal tetto con le piante grasse sono progetti che tra l'altro non ci inventiamo neanche noi, ma sono progetti che a scala o regionale o piano nazionale di ripresa e resilienza sono parole chiave che tutti i comuni indicano come strategiche. Quindi anche per rispondere un po' al tema delle piante grasse, perché mi fa piacere perché capire anche quando un progetto viene decontestualizzato, non viene completamente capito, è facile anche criticarlo. Forse questa è anche colpa nostra, per l'amor del cielo. Quello che ci terrei a dire è che tutte le azioni che facciamo, tipo anche questa, l'ultima che abbiamo fatto, ci permette di essere all'interno di una strategia regionale o nazionale o europea, e ci permette attraverso la capacità di reperire risorse di, io lo chiamo così, aggiornare un po' la struttura, l'ecosistema del nostro territorio, ecosistema in senso ampio e non soltanto naturalistico, ovviamente. Questo mi sembrava giusto dire, anche perché questa secondo noi è la sala dove ci dobbiamo confrontare e dirci le cose come le pensiamo, e mi sembra giusto in questa sala dire che quel progetto lì, che è tanto criticato, che è tanto non capito, in verità anche la stessa Regione Lombardia l'ha definito come strategico. Quindi mi piace dire che siamo allineati con chi governa la nostra regione, perché, e in più siamo allineati anche con chi governa il nostro Stato, perché questo mi sembra l'opportunità per il nostro territorio e l'opportunità anche che merita i nostri cittadini. Basta, io ho finito.
Posso intervenire?
Se vuole, certo.
No, grazie mille, sono contento che della sua forte vicinanza di quella che è la politica di Regione Lombardia, tant'è che noi stessi abbiamo più volte anche votato a favore di progetti o comunque anche di iniziative. Prima si citava per esempio la questione di realizzare degli asili nido nel nostro comune, anche la consigliera Aries si è focalizzata su quanto è importante questo tema, e penso che tutti in quest'aula lo condividano. È una strategia che Regione Lombardia negli anni, possiamo dire che è un'esperienza più che decennale, e che sicuramente permette anche a questa regione di essere comunque la più importante da un punto di vista anche di PIL dopo l'Île de France a livello europeo, che ha anche sicuramente anche la capacità di poter essere all'avanguardia. Sul punto specifico del Sonnino, io sinceramente non è che ho una particolare passione dell'ex Sonnino, molto semplicemente si fa un lavoro che uno legge una documentazione, è un'iniziativa che è stata presentata in campagna elettorale, è stato parte all'interno anche di un simbolo, di una linea politica. Quando si dice giustamente è stato fatto un manto verde, certo che questa è un'iniziativa che ovviamente ha un determinato orientamento, soprattutto da un punto di vista di sostenibilità, come vengono anche presentati questi bandi. Ben venga che si riesca a recepire delle risorse, ben venga che si riesca a realizzare dei campi da playground nella zona della ex cartiera grazie anche delle risorse di Regione Lombardia, ben venga anche il recupero delle acque fluviali. Cosa che però è anche molto importante, che l'intervento che è stato appena fatto, sicuramente se foste al primo mandato potrebbe essere più che comprensivo, perché ovviamente a un primo mandato o anche banalmente dopo un secondo dichiarare che ovviamente non si può avere una programmazione di 50 anni sicuramente è più che legittimo. po' più difficile è quando si cerca di giustificare ovviamente qualcosa con le terminologie come strategia, che comunque sia un'esperienza amministrativa e comunque non si risponde a quella che è la domanda, che la domanda è in maniera molto pratica, molto esplicita. Se noi dobbiamo dimensionare l'arco di una progettualità proprio a livello pratico, si stanno facendo degli interventi sui plessi scolastici che, ribadiamo, sono degli interventi più che doverosi e legittimi, però dall'altra parte bisogna anche cercare di essere coerenti su poi su come si vuole intervenire, perché altrimenti domani inseriamo all'interno di una programmazione tutto quello che si può immaginare. Ovviamente ci sono anche tante iniziative che sarebbero più che buone, che più che lecite, poi però bisogna anche essere in grado di dire: noi riusciamo a raggiungere quel risultato, abbiamo fatto quell'intervento, ora siamo a questo punto rispetto magari a 13 anni fa, quando si è iniziato ad amministrare, quando si è fatto un bando per le idee per cercare di pensare come valorizzare quell'area. A questo punto, rispetto a quel momento lì, dove siamo? Per carità, siamo tutti concordi che su quest'area c'è una maggiore attenzione di quella che è la cittadinanza e di quelli che sono i visitatori a Besozzo. Dall'altra parte però dobbiamo anche essere consapevoli con quali tempistiche si intende intervenire, altrimenti non ha personalmente senso, anche perché giustamente, come è stato inserito all'interno del DUP, a un certo punto l'intervento che si volevano installare una casetta dell'acqua, se non erro, poi ci si rende conto che, per ragioni che ovviamente non sono in grado di entrare nel dettaglio, ma anche per altro, si cambia anche traiettoria. Quello che si vorrebbe capire sul Sonnino: va bene, siamo contenti che sia attrattivi nei bandi regionali, nei bandi europei, ma siccome comunque questi bandi va bene applicarli con strategia per cercare di recepire altri fondi, però anche capire quando questi fondi, ma più che altro anche quali sono le modalità dopo 13 anni per poter procedere.
Sì, solo velocemente in risposta. È proprio qui che noi ci scontriamo, perché la visione che hai è una visione miope, perché quello che Gianluca diceva sulla strategia, la strategia è un percorso che quando si affronta con le forze del nostro comune, l'ha ricordato prima Michele, deve necessariamente avere una visione ampia. L'intelligenza dove sta? Effettuare degli interventi che non sono vincolanti per le strutture in oggetto dell'intervento stesso. Traduco: se l'obiezione è quella di dire state mettendo, magari mi sbaglio, magari ho capito male, state mettendo dei soldi sulle scuole medie come riqualificazione e poi dite ancora che volete fare le scuole medie al Sonnino, è lì la visione miope, perché quegli interventi che noi andiamo a fare non sono invasivi rispetto a quello che potrebbe essere un insediamento futuro di un'altra attività dentro all'edificio della scuola medie. Anzi, quell'intervento lo rende ancora più attrattivo. Quindi, come ricordava Gianluca, in un percorso strategico, quando, come dire, l'allineamento di idee che diventano progetti, che poi possono essere messi a terra con dei finanziamenti, si realizza, il fatto di non essere stati fermi sugli edifici già esistenti, vedi scuole medie, ci permetterà di poter orientare la scelta delle scuole medie sul Sonnino e avere un edificio performante dal punto di vista energetico per inserire altre attività. E questo, quindi, non sono soldi buttati, né quelli sulla scuola media, né tantomeno quelli sul Sonnino, che ad oggi comunque ha una funzione temporanea di riutilizzo. I tanti o pochi soldi che si mettono dentro, in realtà sono pochi rispetto al valore dell'immobile, servono per mantenere vivo quell'edificio che necessariamente andrebbe, come è successo nel passato, a gradualmente andare a decadere. Quindi riuscire a dare vita, seppur temporaneamente, a un edificio è una strategia funzionale all'obiettivo lungo, che è quello che per noi rimane nell'inserimento della funzione scuola. È chiaro che un'amministrazione poi deve riuscire a cercare delle risorse extra budget per finalizzare quel tipo di intervento. Tutte le amministrazioni non realizzano i progetti grazie ai fondi di regione. La regione mette a disposizione i fondi se ci sono idee, quindi non è che regala i soldi. Quindi la vera forza di realizzazione dei progetti non sono tanto il fatto che vengono messe a disposizione delle risorse, ma è la bravura e la fortuna, come ricorda sempre Gianluca, di andare a recuperare quei soldi. Se no, come dire, ci sarebbe una distribuzione equa su tutti i comuni delle risorse per poter realizzare. No, vengono premiate le idee, vedi playground, vengono realizzate degli interventi di recupero, vedi cartiera. Quindi, come dire, sicuramente non sarò io a difendere il nostro operato, perché parlano i fatti e non le parole. Il fatto, la differenza tra la nostra visione e la tua è proprio quella di guardare avanti, non dimenticandoci che c'è un presente. È proprio questa la differenza.
Grazie.
Ah, e comunque i documenti non si chiamano scartoffie, ok? Perché è un appunto che ti voglio fare, perché dentro i documenti ci sono i lavori di tecnici, di responsabili, e quindi in consiglio comunale li ha chiamati documenti, nel video scartoffie. Come dal punto di vista del lessico è offensivo per quanto riguarda la struttura che ha lavorato.
Aggiungerei, non per le nostre idee, che chiaramente non pretendiamo che siano condivise da parte vostra, e comunque sia la differenza la fa sempre le idee, al di là di tutto. Certo. Quindi dietro ogni progetto c'è un'idea. Noi non ci nascondiamo dietro al fatto che il sonnino forse è quello che ha intercettato, che è stato capace meno di intercettare dei fondi, perché poi la capacità è anche quella di intercettare i fondi per far partire la fase di innesco. Ciò nonostante, ci siamo sempre impegnati in questi anni per non far diventare un buco nero quest'area, anzi abbiamo l'evento anche di ieri sera, l'evento di settimana scorsa, è un evento, cioè diciamo una serie di attività che stiamo creando attorno a quell'area sicuramente la fanno rivivere. Abbiamo anche stiamo ragionando sulla possibilità di utilizzare appunto di riuso temporaneo. Non nascondiamo che questo possa diventare veramente una nuova area recuperata per i besozzesi. Quello che chiaramente non abbiamo la forza economica da soli di poter innescare questo processo. Lo vedete in cartiera, stiamo recuperando 50.000 metri quadri e per un comune della nostra dimensione è già un'operazione importante per le dimensioni che abbiamo noi, per le modalità. Tenete conto che dentro lì sono confluiti 4, 5, forse anche 6 linee di finanziamento diverse, proprio perché occorre in queste aree mettere dentro delle risorse aggiuntive, delle capacità anche progettuali articolate, anzi io direi anche la capacità di rimodulare alcune volte la priorità degli aspetti progettuali per intercettare i bandi. Questa è un po', diciamo, la fatica, il ruolo che noi amministratori abbiamo, chiaramente supportati anche dagli uffici, e avere queste due aree completamente rigenerate è l'obiettivo lungo che tutti noi vorremmo. Noi fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di aver fatto comprendere questa visione lunga che avevamo, tant'è vero che abbiamo avuto la fortuna di essere riconfermati. Questa è un'altra fortuna, perché chiaramente aver avuto la fortuna di essere riconfermati vuol dire non vanificare i progetti o le idee che abbiamo presentato allora. Questo è veramente un aspetto di fortuna e di continuità, secondo me, che fa vedere oggi quello che sta accadendo in cartiera. Anche perché, giustamente, sulla cartiera i nostri programmi erano completamente diversi e nel caso foste stati voi da questa parte, il progetto sarebbe stato completamente un altro, ma per l'amor del cielo rispettabilissimo. La fortuna che abbiamo avuto è quella di essere stati rieletti e di aver, diciamo, tenuto vivo quei progetti che avevamo in serbo e andare alla ricerca dei finanziamenti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e chiudo, è un'ottima opportunità, a condizione che si sappia dove si vuole cadere, però, perché i soldi non vengono regalati, perché i soldi, voglio dire, sono dati anche con interessi, qualcuno anzi anche di più, però l'importante è capire su quali temi, e noi li abbiamo spesi sulle scuole, sulla viabilità, li stiamo sull'accessibilità, sul commercio, questi temi che penso siano temi importanti, sulla cultura, cioè, su temi che riteniamo utili per la nostra comunità. Poi ci possiamo dividere su tante cose, su Sonnino, se il tema è, ma quando ci direte qualcosa di concreto è quando sicuramente riusciremo a intercettare dei bandi con le idee che abbiamo già, perché soltanto così possiamo far partire la rigenerazione di quell'area. Diversamente, come si stiamo impegnando, secondo me, bene in questi anni, cerchiamo che quell'area non diventi ricettacolo, non diventi un'area abbandonata, ma diventi un'area viva. Secondo me e secondo noi ci stiamo riuscendo, stiamo cercando di promuoverla in un altro modo, in attesa che arrivi chiaramente quel finanziamento che aiuterebbe quell'area a fare il salto in avanti. E poi è giusto, secondo me, parlarne dentro qui di tutto, parlare anche lo sfogo di Riccardo sulle scartoffie, lo condivido, ma è giusto che ce lo diciamo dentro qui, nel senso che siamo tutti consiglieri comunali e un conto è come raccontiamo la vita politica amministrativa, un conto è come facciamo gli amministratori. È vero che abbiamo aderito anche alla gentilezza, ma lo riteniamo convintamente, riteniamo che sia un confronto con le idee nostro. Che, quindi quando si parla di scartoffie pubblicamente o quando si dice amministrazione di incompetenti, ma ce l'ho quasi tutti i messaggi, oppure di ecomostri, si usa un linguaggio che allontana di più la politica e la vita amministrativa. Poi per l'amor del cielo si possono prendere tanti like, tante visualizzazioni. Solitamente teniamo una linea sui social, ho chiesto a tutti di raccontare le cose fatte concretamente. Poi si può discutere. Però non andrei verso quella deriva, che voglio dire, denigratoria, un po' aggressiva. Io quella parte lì cercherei in quest'aula di tenerla. Poi qua dentro possiamo anche scontrarci su tante cose in modo molto, cioè in modo anche molto franco e vivo. Però cercherei di non tenere quel tipo di, diciamo, di linguaggio, perché alla fine è un linguaggio che non aiuta sicuramente a fare dei passi avanti, soprattutto alla nostra comunità. Attenzione. Grazie. Allora io direi che possiamo votare l'ordine del giorno. Bene. Allora andrei alla votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari 4, astenuti 0. Doppia votazione. Chi è a favore alzi la mano. Contrari 4, astenuti 0. Ringrazio il Consiglio Comunale. Sono le 20:18. Chiuderei allora il Consiglio Comunale. Grazie a tutti e buonasera e buon lavoro.